Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parliamo ancora di Gabriele D'Annunzio, questo colosso della cultura italiana, il Vate d'Italia. D'Annunzio lo abbiamo un po' esplorato per quel che riguarda l'aspetto poetico e l'aspetto di militare, di soldato, di patriota. Abbiamo raccontato le sue imprese di Vienna, le sue imprese di Fiume. Ora dobbiamo anche parlare di D'Annunzio, autore teatrale, perché quest'uomo ha praticamente esplorato un po' tutti i campi della letterari, dalla poesia al romanzo. Abbiamo parlato del suo romanzo più importante, Il Piacere, naturalmente dall'incontro con Eleonora Duse, questo lungo incontro che poi darà luogo a una storia, chiamiamola d'amore, durata per molti anni, D'Annunzio si scopre anche autore teatrale. Ora, per definire un autore teatrale occorrono determinati punti di riferimento, determinati requisiti, anche perché D'Annunzio si muove nell'ambito di un momento in cui il teatro era particolarmente tenuto in considerazione. Non dimentichiamo che agisce in maniera più o meno contemporanea a Pirandello, che è stato sicuramente il più grande genio teatrale italiano, ma non solo italiano. Ecco, abbiamo già anche accennato al motivo, a uno dei motivi che hanno spinto D'Annunzio verso la composizione di drammi teatrali, perché l'incontro con la Duse gli consente, attraverso la fama, l'enorme fama che ha questa attrice conosciuta in tutto il mondo. Questa è un'attrice che ha una sua compagnia, che gestisce una sua compagnia teatrale, e ha un potere, un notevole potere per quegli anni nell'ambito della cultura teatrale italiana e anche extra italiana. Quindi D'Annunzio intravede in questo rapporto con la Duse la possibilità di affermarsi come autore teatrale. Diciamo che tutto quello che muove la vita di D'Annunzio è anche questo suo esasperato e continuo bisogno di danaro. È un famelico divoratore di danaro D'Annunzio, perché ama vivere nel lusso, ma nel lusso veramente, cioè non così in una bella casa, no, proprio lui ama vivere nel lusso, e questo amore per la grandezza e per il lusso lo porterà poi a ad acquistare, non si sa bene in quale maniera, come, facendo debiti a destra e a manca, comunque la casa del Vittoriale, che all'inizio è una bellissima casa immersa in una stupenda scenografia di campagna, ma poi piano piano diventerà una vera e propria reggia, perché dentro al Vittoriale verranno portati reperti artistici da tutto il mondo, che molti considerano il festival del kitsch, eh? Cioè le cose più brutte che si potevano reperire, l'abbiamo già detto, però anche molte cose belle, molti oggetti d'arte prestigiosi che lui si fa portare o va a comprarsi in ogni luogo, nei luoghi più reconditi anche del pianeta. Quindi D'Annunzio persegue il teatro, diciamo, per una doppia finalità, ma un po' tutta la vita di quest'uomo è tessuta su un doppio binario, no? Quello dell'esprimersi, l'ambizione di sentirsi scrittore, di sentirsi poeta, di sentirsi artista, ma anche la necessità attraverso questa sua, chiamiamola pure, genialità creativa, di potersi garantire una vita al di sopra delle sue possibilità.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come le sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, vedrai che vita vedrai.
Vasco Rossi, cari amici ascoltatori, Voglio una vita, il suo primo successo che lo affermò in maniera grandiosa da un festival di Sanremo, dove stranamente questa canzone si era piazzata tra gli ultimi posti. Vasco Rossi poi trasse la sua grande fama e il suo grande successo. Canzone originale, particolare, trasgressiva, che in qualche modo ci riconduce un po' a quella che fu la vita di D'Annunzio. Qui si parla, nella canzone di Vasco Rossi, si parla di bar, di whisky, eccetera. Ma D'Annunzio comunque amava i piaceri della vita, anche se sappiamo che non era particolarmente dedito alle bevande alcoliche, però faceva uso, specialmente nell'ultima parte della sua vita, in maniera anche abbastanza abbondante, di cocaina. Questo poi gli procurò tutto quel problema all'arcata dentaria, per cui noi lo vediamo in alcuni filmati della sua ultima parte della vita con la bocca nera. Ritratto al Vittoriale mentre parla con alcune donne, poi parleremo insomma della vita che conduceva al Vittoriale D'Annunzio, non si faceva mancare di nulla e neanche naturalmente delle presenze femminili. La figlia di Iorio è una tragedia cosiddetta pastorale, perché è ambientata diciamo nell'ambiente della pastorizia abruzzese, che è l'ambiente che D'Annunzio conosce abbastanza bene, in quanto lui, essendo di Pescara, ha avuto delle frequentazioni col mondo umile della pastorizia abruzzese, alla quale dedicherà anche una bella poesia che fra poco voglio dirvi, che è una delle più belle, secondo me, una delle più sentite poesie. E dopo ve la leggo, la leggiamo insieme. La figlia di Iorio, tragedia pastorale, ambientata in Abruzzo nel 1903, naturalmente scritta per Eleonora Duse. D'Annunzio la colloca nel giorno di San Giovanni, quando la famiglia di un certo Lazzaro di Roio sta preparando, siamo nell'ambiente appunto dei pastori e gli abruzzesi, sta preparando le nozze del figlio Aligi, che è appunto un pastore, insomma. E avvengono così rituali, molti rituali che sono quelli della cultura dominante nel mondo contadino e nel mondo dei pastori nell'Abruzzo. Durante questi preparativi nunziali irrompe la figura di Mila, che è la figlia di Iorio. La figlia di Iorio, e lei irrompe perché cerca rifugio, in quanto è stata vittima di un tentativo di violenza da parte di un gruppo di ubriachi. E Mila, che purtroppo siamo ancora, diciamo, e siamo in quella cultura, ma siamo ancora molto arretrati, almeno D'Annunzio così ce la racconta, questa cultura contadina di pastori abruzzesi, Mila è sospettata dalla comunità dove piomba, dove finisce per scamparsi a questi tentativi di violenza da parte di questi ubriaconi, ma viene sospettata di essere una strega. Ecco, viene sospettata di essere una strega perché ancora si crede in quel mondo che esistano le streghe, queste benedette streghe, no? E viene respinta dalla famiglia di Aligi. Quindi questa povera donna non trova, era andata per rifugiarsi, ma non trova nessun rifugio. Aligi però, appena ha compassione di questa Mila, la difende, non crede che lei sia una strega, la difende contro tutti, tanto che probabilmente se ne innamora e fugge con lei in montagna e si rifugiano questi due in una grotta. E Aligi, nel tentativo di proteggere Mila dai tentativi di seduzione da parte di suo padre, pensate, suo padre Lazzaro, lo uccide. Uccide il padre per difendere questa povera ragazza dai tentativi di essere violentata, insomma, in poche parole, ecco, perché di questo si parla, insomma. Lo uccide e viene condannato a morte dalla comunità alla quale appartiene per parricidio. Ecco, Mila, per salvare Aligi, del quale è innamorata, ovviamente, no? Perché nel frattempo c'è questa storia tra i due, si prende tutte le responsabilità, cioè dice di essere lei colpevole, di essere una seduttrice, eccetera, eccetera, dice che lei è colpevole, insomma, no? Che padre di Aligi non ha colpa, e per questo viene condannata al rogo, proprio per stregoneria. Ecco, questa è la storia che ci racconta D'Annunzio in questa tragedia, che è una delle sue tragedie più conosciute, e che verrà poi con grande successo portata in scena da Eleonora Duse, naturalmente nel ruolo di Mila. Purtroppo non abbiamo, perché ancora siamo proprio all'inizio, fine 800, primi 900. Ora, questa tragedia è stata scritta nel 1903, quindi non esiste nulla che io sappia, un documento filmato, per poter avere un'idea di come la Duse interpretasse questo personaggio.
Viena giù me contenta, ma tu cora sta tanto tempo penza, aspetta e spera. Leva ma pietà sta fattura nera, perché ti chiama culo e l'amore. Ave una rosa in te capisco, fino a me, fino a me. Fa dormire in una nottata, il mio cuore una viola imposa, tanta sapenza sore innamorata, tanta sapenza mia tutta felice, senza parla, senza parla. Quanta felicità, tiendalo il bello cuore, e ti farò.
Quando tramonta o sole, Francesco Albanese. D'Annunzio scrive Settembre, che è una poesia di carattere pastorale, dedicata ai suoi pastori. E questa poesia viene pubblicata nella raccolta Alcione da Treves, dall'editore Treves, che è stato l'editore praticamente che ha pubblicato tutta l'opera d'Annunziana. Nel 1903 è una delle poesie forse più sentite di D'Annunzio, molto poco letteraria, molto poco costruita e molto distinto di carattere. Ve la leggo. Settembre, andiamo. È tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in via. Rinnovato, hanno verga d'avellano, e vanno per il tratturo antico, al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina, ora lunghesso il litoral cammina la greggia. Senza mutamento è l'aria. Il sole imbionda sì la viva lana, che quasi dalla sabbia non divaria. Sciacquio, calpestio, dolci romori. Ah, perché non son io co miei pastori?
La campana fa don din don ed il gallo chicchirichì. Mezzo assonnato sono in piedi già. Mamma, mamma, la messa vo per chi prega di questo dì. La Madonnina qualche grazia fa. Din don din don din don, chi mai lo desterà? Madonnina, se volessi tu, la mia Nina non dormirebbe più. La campana fa don din don, la campana di mezzodì. A sonnacchiosa dormi ancora tu. Mamma, mamma, soffrir non vo, ma se pianger mi fa così. La Madonnina non le credo più. Din do din don din do, chi mai lo desterà? Madonnina, se volessi tu, la mia Nina non dormirebbe più. La campana fa don din don ed il sole tramonta già. Ma la finestra non si schiude più. Vieni amore, non dir di no, che il mio cuore ti canterà. Lacrime e sogni della gioventù. Dorme amore, ed il sole tramonta già. Dinda dindon dindo, chi mai lo desterà? Madonnina, se volessi tu, la mia mira non dormire.
Il teatro di D'Annunzio. Facciamo un rapido excursus sul teatro d'Annunziano, considerato un teatro di ispirazione nicciana. Così molta critica si esprime nel considerare il teatro di D'Annunzio. D'Annunzio ha letto La nascita della tragedia di Nietzsche e sembra ne sia rimasto particolarmente influenzato. D'Annunzio considera anche il teatro dal punto di vista estetico, cioè ama del teatro quel particolare sapore, quel particolare gusto di esprimersi attraverso la recitazione e la parola. Quindi considera il teatro una possibilità in più per poter, attraverso i suoi scritti, dimostrare al pubblico la sua abilità nel mettere insieme le parole in maniera anche scioccante. Cioè, lui pensava che l'opera d'arte in genere dovesse scioccare il pubblico, dovesse penetrare così nell'intimo di ogni spettatore e produrre quelle rivoluzioni interiori di carattere emozionale che un'opera d'arte, secondo D'Annunzio, doveva produrre. E quindi l'opera d'arte deve avere una grande capacità di sconvolgere, secondo D'Annunzio, no? E il vero drammaturgo deve cercare di scavare dentro se stesso, dentro la propria anima, per produrre quelle energie, energie forti, energie violente, ancestrali, no? E poi portarle in scena. La produzione teatrale di D'Annunzio è vasta, è copiosa. Anche qui la critica sembra abbastanza allineata sulla concezione superomistica di carattere nicciano che hanno le opere di D'Annunzio. Della figlia di Iorio abbiamo già raccontato, abbiamo già parlato. C'è un altro titolo importante, La città morta. La città morta è un'opera teatrale di D'Annunzio che trae spunto da un viaggio che fece appunto D'Annunzio nel 95, nel 1895 in Grecia. Questa opera, sempre dedicata naturalmente alla sua amante di allora, Eleonora Duse, con la quale collaborava e per la quale lui scriveva volentieri questi copioni. Ma questa città morta non fu poi interpretata dalla Duse a causa di un litigio, pensate un po', tra i due. Quindi le cose cominciavano a incrinarsi e fu l'attrice francese grandissima, di enorme portata, Sarah Bernhardt, a poi portare in scena questa città morta. Di che cosa parla? Parla appunto di una città morta scoperta da un archeologo di fama allora, e si pensò che, almeno dal punto di vista storico, questa città si riferisse ai poemi omerici, cioè in qualche modo doveva essere Troia, no? questa città, la città di Troia, rivisitata appunto da D'Annunzio, che poi concentra, diciamo così, il prodotto del suo lavoro sulla vicenda sentimentale del protagonista Leonardo, che è, guardate un po' cosa andava a immaginare D'Annunzio, che è innamorato della sorella Bianca Maria. Quindi quest'opera è incentrata, oltre che su una questione di carattere archeologico, anche su una questione di carattere incestuoso. Leonardo finirà per uccidere questa sorella di cui è innamorato quando, vinto da una crisi di gelosia, non capisce più nulla, perché questa ragazza si è promessa a un altro uomo, il suo amico Alessandro. Questa scena terribile viene rappresentata nel finale della tragedia, alla quale assiste Anna, una donna cieca, che assiste a questo orrore. Cioè, insomma, se è cieca poi non si capisce cosa abbia potuto vedere, comunque insomma c'è, sentirà delle grida, non lo so, comunque assiste, non può intervenire perché è cieca. Si tratta quindi del tentativo di mescolare, dice la critica, le forme del teatro borghese con quelle della tragedia antica, perché appunto per quella questione archeologica il tutto si sarebbe svolto nella Grecia antica, per cui una tragedia ambientata nella contemporaneità, però con i temi tipici della tragedia greca. Ecco, questo, in questo D'Annunzio ha voluto così essere moderno e riportare il tutto ai tempi suoi, anche se la vicenda nel carattere, nell'impostazione, nell'impasto drammatico è di carattere antico, si riferisce alla Grecia antica. Della figlia di Iorio abbiamo già parlato, ora ascoltiamo un po' di musica e poi parleremo di qualche altra tragedia di D'Annunzio.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
I corvi, ragazzo di strada. La fiaccola sotto il moggio è una delle tragedie, diciamo, considerate importanti di D'Annunzio. Intanto il moggio era una tinozza, veniva usata come misura, no? Per mettere dentro, per inserirci dentro della roba, delle granaglie, ed era una unità di misura. Però in realtà il modo di dire significa avere un segreto nascosto. Il titolo La fiaccola sotto il moggio significherebbe avere un segreto nascosto. È un dramma truculento, pasticcione, sanguinolento, tratta gli ultimi istanti di reggenza della famiglia di Sangro al castello normanno di Anversa, degli Abruzzi, ed è ambientato, siamo sempre in Abruzzo comunque, ambientato nel terzo decennio dell'Ottocento, sotto il regno di Ferdinando I di Borbone. Ecco, il conte, certo Tibaldo de Sangro, è decaduto e ripudia la moglie legittima Monica e la figlia Gigliola. Progetta quindi di sposare la matrigna Angizia. Angizia è detta la femmina di Luco, è una crudele e astuta strega, una fattucchiera, è una donna rivista, una incantatrice di serpenti, figurarsi. Conosce le arti magiche, maneggia veleni, maneggia pozioni velenose, un po' tutta questa storia qui, insomma, come una vera strega, no? E usa questi filtri per i suoi piani di lenta sgretolazione del tessuto familiare dei De Sangro, al fine, allo scopo di sposare Tibaldo e uccidere Monica. D'Annunzio, per il nome di Angizia, fa riferimento alla leggenda comune che Angizia fosse la dea protettrice degli antichi popoli dei Marsi, esperta conoscitrice appunto dei veleni, i veleni che si ottenevano dalle serpi, dai serpenti, sì, dalle serpi, dalle vipere, il cui santuario era a Luco dei Marsi. E dove porta questa storia? Porta Gigliola al sacrificio. I personaggi del castello sono affetti da vari morbi, più o meno tutti gravi. Simonetto, fratello di Gigliola, è emofiliaco. Tibaldo è affetto da un tremore, Bertrando, suo fratello e zio di Gigliola, è moralmente corrotto e cerca di contendersi con Tibaldo la lussuria di Angizia. Poi, quando Gigliola, che è ormai diseredata e scacciata dal padre, non può più sopportare l'affronto di vedere la madre impazzita dal dolore, rinchiusa nelle stanze del castello, vede arrivare un cencioso ciarallo, ossia incantatore di serpenti, si dice così, da Cocullo, un paese devoto a San Domenico e ai serpenti nella tradizione abruzzese, il quale le rivela di essere il padre di Angizia. Ma pensate un po', quale intrico pasticciato, sembra quasi un rebus da districare. Insomma, gli rivela di essere il padre di Angizia e di come si possono usare i veleni dei serpenti, sicché Gigliola progetta di uccidere Angizia e di sua volta di usare il morso del serpente per sacrificarsi. Tuttavia Gigliola scopre che il padre Tibaldo si era avveduto nel frattempo, guarda un po', dopo l'omicidio della consorte Monica, e ha ucciso in un accesso di ira Angizia, affinché Gigliola, nella sua purezza, non si macchi della colpa del delitto. Tuttavia il veleno della serpe inizia a fare effetto e Gigliola, mentre il castello si sgretola su se stesso, vabbè, insomma un finale un po' alla Edgar Allan Poe, va nel cimitero di famiglia a morire sul sepolcro della madre. Insomma, questa fiaccola sotto il moggio è veramente un imbroglio e un'ecatombe.
Oh,
zanzara fissava, uno straniero che cantava, cuore passione, folle d'amore, la donna allora lo bacio furtivamente, ed egli a sé languidamente la figlio. Zingara, ma il messo il fuoco nell'anima. Zingara, per te il mio cuore già spalma. Ma tu da chi però, se io non so se tutto ciò mi fa più soffrire che non gioire fino a te. Ma zingara, il tuo bel corpo è un solo palco, e il fascino di questa notte di freddi. Il mio destino sei tu, devo sapere di più. De parlami d'amore, stringiti al mio cuore così. Zingara, il tuo bel corpo è un solo palpito, e il fascino di questa notte di freddi. Ma quando il sol ti tornò, un volto spento trovò, quel vagabondo cuore, la vita per l'amore giocò.
Francesca da Rimini, di dantesca memoria, sono gli amanti del canto quinto della Divina Commedia di Dante, Paolo e Francesca. Francesca da Rimini scrive D'Annunzio, che è un poema di sangue e di lussuria. D'Annunzio stesso la definisce così. Francesca da Rimini è una tragedia in 5 atti e scritta in versi, proprio e tagliata come un vestito sulla duse, sulle caratteristiche di questa attrice della quale lui era innamorato e con la quale aveva un rapporto già da tempo di amore e anche di collaborazione artistica. Viene rappresentata per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 9 dicembre 1901 dalla compagnia di Eleonora Duse. Abbiamo già detto che Eleonora Duse, attrice famosissima, aveva una sua compagnia e D'Annunzio scriveva queste opere teatrali prevalentemente allo scopo di poter usufruire di queste messe in scena che gli consentivano un grande successo come autore e un grande guadagno anche. La divina, così era definita la Duse, naturalmente nel ruolo della protagonista ha un successo enorme in questa tragedia. Subito dopo il poeta curò con grande impegno la prima sontuosa edizione a stampa e questa Francesca da Rimini viene apprezzata soprattutto da illustri dantisti del tempo, naturalmente, perché la storia, la vicenda di questi due amanti che poi vengono scoperti e trucidati dal di lei marito, naturalmente ha un eco e una risonanza proprio nel canto quinto della Divina Commedia di Dante. Se ne fecero poi, naturalmente, in seguito varie messe in scena e comunque nel testo d'Annunziano proprio rivivono gli amanti immortali di Dante. Lui arricchisce la vicenda, la arricchisce di particolari, lavora di fantasia, inventa, ma naturalmente il tutto rimane legato a quel, come ho già detto, quel quinto canto dell'inferno, perché il pubblico ha di questi due amanti immediatamente il richiamo dantesco e il giudizio dantesco, che è un giudizio tutto sommato poi blando, nel senso che lo stesso Dante, nel descrivere Paolo e Francesca, si commuove e caddi come corpo morto cade. Ma la storia di Paolo e Francesca è una storia vera, e quindi Dante, come un po' tutti i personaggi della sua Divina Commedia, sono personaggi reali, quindi anche questi due personaggi sono personaggi reali, e D'Annunzio ricava dalla vicenda reale e umana di questi due personaggi una delle sue più importanti tragedie. Paolo Malatesta, questo era il nome dei due, Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, sono due amanti che sono entrati a far parte dell'immaginario popolare, insomma, proprio perché decantati da Dante Alighieri. In realtà, che cosa, per farla breve, qual era la realtà di questi due personaggi vissuti attorno al 1275? Che le due famiglie, le famiglie dei Da Polenta da Ravenna e dei Malatesta da Rimini, erano famiglie altolocate della Romagna, e quindi dopo una serie di vicissitudini politiche decisero di allearsi, combinando un matrimonio tra la propria figlia e il proprio figlio. E la figlia in realtà era una ragazzina di soli 14 anni che si trovò sposa di questo tale Gianciotto. E che non amava, ovviamente, perché era un matrimonio politico, era un matrimonio combinato per questioni politiche, economiche, insomma, di tutti i generi. Queste cose sono avvenute mille volte, purtroppo, nella storia, e forse chi lo sa che non avvengano ancora oggi. In realtà, però, Francesca si era innamorata del fratello di Gianciotto, che si chiamava Paolo. E Gianciotto li sorprese in un atteggiamento amoroso e così, tanto per gradire, li uccise. Ecco, questa è la vera storia di Paolo e Francesca, sintetizzata in quattro parole. Cari amici ascoltatori, siamo arrivati in finale di trasmissione anche oggi. Torneremo a parlare di D'Annunzio, ovviamente, perché l'argomento D'Annunzio sarebbe infinito, cioè potremmo continuare a parlarne per chissà quante altre trasmissioni, un argomento che non si esaurisce mai. Però dobbiamo parlare ancora delle Laudi, questa raccolta poetica molto importante, le Laudi. Dobbiamo ancora un po' approfondire il suo rapporto con Eleonora Duse e poi raccontare un po' come lui visse i suoi ultimi anni da nababbo nel Vittoriale, questo Vittoriale che praticamente era diventata anche politicamente una questione di cui si occupò lo stesso Mussolini per far sì che D'Annunzio potesse avere quello che pretendeva, ma occorreva che D'Annunzio comunque stesse bravo nel suo Vittoriale. In sostanza, Mussolini si servì dei lussi del Vittoriale che poteva elargire Ah, Gabriele D'Annunzio, anche per tenerlo lontano dalla politica, anche se poi D'Annunzio non era un politico vero e proprio, ma insomma, però era un personaggio di tale spicco e di tale rilievo e conosciuto sia in Italia che all'estero, e così importante e famoso che un po' di timore, un po' di paura, un leggero solletico lo faceva anche al Duce. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Thank you.